Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un cordiale saluto di benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, programma La Fontana del Villaggio. Il dono può essere la base dell'economia? 100 anni fa l'antropologo Malinowski scoprì una società aborigena fondata sulla generosità. Studiandola scoprì perché il dono è il fondamento dell'economia. Chi fa regali alla fine ci guadagna sempre, non solo in gratitudine, perché il dono è un investimento sul futuro, un contratto a lungo termine. E a insegnarcelo non è stato nessun guru dell'economia, ma gli aborigeni delle isole Trobriand, che nel dare a piene mani hanno fatto un'arte della convivenza, perché la base della loro dottrina politica è stata proprio il dono, anticipando e di fatto ispirando le teorie contemporanee del convivialismo e dell'antiutilitarismo. A scoprire i segreti di questa economia della generosità è stato, giusto un secolo fa, Malinowski, un celebre antropologo polacco, professore alla London School of Economics, che per uno scherzo del destino si trovava in Australia per studiare gli aborigeni quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale. Come suddito dell'impero austro-ungarico e quindi cittadino di un paese nemico, gli sarebbe toccato l'internamento in un campo, ma il giovane riuscì a convincere le autorità australiane a confinarlo nell'arcipelago delle Trobriand, dal quale non c'era pericolo che fuggisse, ma in compenso avrebbe potuto continuare le sue ricerche sugli usi e costumi delle tribù di questi atolli corallini che si trovano nel Pacifico orientale, tra la Nuova Guinea e le isole Salomone. Il 1915 fu un annus horribilis per l'Europa, ma per l'antropologo e per l'antropologia fu un anno fortunato. Appena mise piede su quelle spiagge dove il vento mormora tra le palme, Malinowski fu subito colpito da un'usanza che ai suoi occhi di occidentale, nutrito di economia politica, sembrava priva di qualsiasi logica, infantile. Gli indigeni affrontavano traversate oceaniche lunghissime, piene di pericoli a bordo delle loro piroghe, per portare doni agli abitanti di isole lontane. Una generosità incomprensibile, un coraggio ai limiti dell'incoscienza, visto che il viaggiare su quelle acque tempestose infestate di squali era una bigiotteria senza valore. Collane, braccialetti di conchiglia, cose futili, non beni necessari. Come se non bastasse, questi monili da poveri venivano regolarmente rigirati da coloro che li avevano ricevuti agli abitanti della isola più vicina, che a loro volta li indossavano per un po' di tempo per farsi belli e poi prendevano il mare per andare a farne omaggio agli abitanti di altre terre, creando così un circuito di scambi che chiamavano culla. Apparentemente un circolo vizioso, per cui il cadeau prima o poi finiva per tornare nelle mani del proprietario, un po' come certi regali riciclati di Natale in Natale. Ma per i trobriandesi questa sorta di sbolognamento sistematico era un valore aggiunto, perché ogni passaggio di mano in mano caricava il dono di prestigio. Per dirla con parole nostre, ne impreziosiva il pedigree, che stava in buona parte in un plusvalore relazionale, come certi diamanti leggiadri di cui si sciorina sistematicamente la cronologia di coloro che li hanno posseduti. Il caso trobriandese raccontato da Malinowski nel suo capolavoro Gli Argonauti del Pacifico occidentale divenne subito un rompicapo per gli economisti che non riuscivano a trovare senso in un comportamento tanto irrazionale. Così alla fine molti esponenti di questa scienza che noi moderni ci ostiniamo a ritenere esatta, che i greci con maggior prudenza definivano semplicemente governo della casa, da oikos, abitazione, e nomia, regola, conclusero che si trattava di un'assurdità, un comportamento da tribù primitiva, economicamente immatura, incapace di calcolare costi e benefici, che sprecava il tempo a far regali, per di più senza guadagnarci nulla. Ma l'imperturbabile polacco non fece una piega, restituì colpo su colpo, sbattendo in faccia agli scettici la soluzione del rebus, l'algoritmo segreto che governava quella strana giosta di regali e regalini. In realtà la ragione di quella fatica apparentemente inutile non stava nel valore d'uso degli oggetti, bensì nel loro valore di scambio, che si fondava soprattutto sulle alleanze e partnership prodotte da quel circuito di reciprocità. Insomma, il dono funzionava come un contratto sociale, facendo di tante popolazioni straniere, lontane, potenzialmente nemiche, un vero e proprio sistema, ordinato e coordinato, una federazione che metteva in moto una rete di relazioni sovralocale, dalla quale non si usciva mai. Infatti, i trobriandesi dicevano con orgoglio che l'appartenenza al culla è per sempre. Questa sorta di mercato globale primitivo era insomma capace di connettere genti e paesi separati da migliaia di chilometri di mare, a dispetto dei loro fragili mezzi. Basti pensare che nelle capanne dei cacciatori di teste della Nuova Guinea indonesiana e delle isole Molucche sono state trovate preziose porcellane cinesi d'epoca Ming. Insomma, lo scambio di doni era una pensata geniale per fare uscire quelle isole dal loro isolamento e farne un solo grande arcipelago. Il che in fondo vale anche per noi, utilitaristi disincantati, quelli che nessuno ti regala niente per niente, e si vede chiaramente in momenti come il Natale, con la sua girandola di doni e controdoni, che non a caso gli americani chiamano il grande scambio. Il circuito cerimoniale che tiene in equilibrio reciprocità e gratuità, generosità e socialità, obbligo e piacere, col risultato di riaffermare il principio dell'utile, ma proiettandolo su un piano più generale, soprattutto meno egocentrico. Perché quel che regaliamo oggi ci verrà restituito, in qualche modo, con gli interessi, e non necessariamente da chi ha ricevuto. Come dire che il dono è la forma più sottilmente disinteressata del profitto, perché all'origine stessa del legame sociale, il gesto primario, incondizionato e gratuito che fa uscire l'individuo da se stesso e lo lega agli altri, in una rete che assicura scambio, protezione, solidarietà e di conseguenza anche guadagno. Non è un caso che le religioni nascano tutte da un dono fatto da Dio e che Dio ricambia. Ecco perché perfino il nostro Natale consumistico continua ad essere animato da quell'energia collettiva messa in moto dallo spirito del dono, che, anche se per pochi giorni all'anno, fa di quelle isole che noi siamo un solo arcipelago. E completiamo questa nostra storia con Marco Masini, Ci vorrebbe il mare, una canzone di mare.
Ci vorrebbe il mare che accarezza i piedi mentre si cammina verso un punto che non vedi. Ci vorrebbe il mare su questo cemento. Ci vorrebbe il sole col suo oro e col suo argento. E per questo amore, figlio di un'estate, ci vorrebbe il sale per guarire le ferite, dei sorrisi bianchi fra le labbra rosa, a contare stelle mentre il cielo si riposa. Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo, ora che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare sulla nostra vita che lasciasse fuori come un fiore le tue dita, così che il tuo amore potrei cogliere e salvare. Ma per farlo ancora, giuro, ci vorrebbe il mare. Naufragare come quelle strane storie di delfini che vanno a riva per morir vicini e non si sa perché. Come vorrei fare ancora, amore mio, con te. Ci vorrebbe il mare che mi lasci come un pacco per il mondo. Ci vorrebbe il mare con le sue tempeste che battesse ancora e forte sulle tue finestre. Ci vorrebbe il mare, ci vorrebbe il mare.
E adesso un'altra storia. Una storia dura e nello stesso tempo grande. Una storia di dolore e nello stesso tempo di speranza. Sì, perché a Linarello, e non solo a Linarello, l'unica risposta alla mafia è la speranza. Lo spiega il presidente del gruppo cooperativo lanciando la festa della ripartenza, con cui i soci rilanciano l'agriturismo biologico a Lanterna, colpito da un attentato della 'Ndrangheta. Se loro giocano a simboli, lo facciamo anche noi. Circa un mese e mezzo fa un incendio doloso aveva distrutto l'agriturismo biologico a Lanterna, legato al gruppo cooperativo Goel. Non è un caso, ma è un attentato mafioso, l'ennesimo, ai danni di chi sul territorio si batte ogni giorno contro l'andrangheta. E adesso, dopo una raccolta fondi chiamata ripartenza, ultimati i lavori di ristrutturazione, una festa segna la ripresa delle attività, uno dei tanti piccoli miracoli di chi si batte contro le cosche in questo territorio. Ecco l'intervista al presidente del Consorzio Goel, che parla con l'anima di questa guerra della speranza, il presidente Vincenzo Linarello. Abbiamo dovuto gridare forte, dice, per questo ennesimo attentato. Facendo i lavori siamo arrivati a 100.000 euro di danni. Il fuoco è stato così violento che ha anche intaccato le strutture portanti. La nostra reazione è stata forte, non se ne può più. Siamo al 7° attentato in 7 anni. Un grido il nostro, non tanto a livello nazionale ma territoriale. In Calabria più gridi forti, più sollevi indignazione e mobilitazioni. Però sapevamo che non sarebbe bastato. Gridare solamente è come ammettere che non c'è speranza, che comunque i mafiosi l'hanno sempre vinta. E allora abbiamo pensato alla festa della ripartenza. Dietro alla strategia dei mafiosi c'è l'idea della depressione. Il territorio e le vittime si devono deprimere. Noi non vogliamo sottostare a questa legge non scritta. Il danno è riparato. Abbiamo fatto salti mortali per ricostruire tutto in un mese e mezzo, ma ce l'abbiamo fatta e vogliamo dimostrarlo. Per questo, alla faccia della loro depressione, facciamo festa. Loro giocano sui simboli e sulla comunicazione e noi abbiamo deciso di giocare allo stesso modo. Come si può reggere ad un ritmo di un attentato all'altro? Domandiamo al presidente. Subire uno stillicidio del genere ti butta a terra. Teniamo conto che nella galassia Goel non è l'unico caso. E quando succedono queste cose ti senti svilito, vuoi mollare. La reazione che siamo riusciti a innescare li ha tirati su e ora sono carichi e vogliono andare avanti. La risposta è la speranza. Sembra una romanticheria, ma è così. Il nodo è la speranza. La mafia uccide la speranza. Sul territorio c'è una minoranza da una parte e un'altra minoranza, noi dall'altro lato. In mezzo c'è la gente comune. Loro sono portatori di disperazione, che è un buon modo per gestire il territorio. Noi siamo portatori di speranza, che è l'unico motore per il cambiamento. Questo è un duello. Domandiamo come sta andando. Ce la stiamo giocando bene. La loro ostinazione nel volerci colpire è un segno di debolezza. Hanno bisogno di dimostrare, vuol dire che stiamo mettendo in moto qualcosa di serio. Non sottovalutiamo la valenza simbolica di Goel Bio. I nostri soci, proprio coloro che erano vittime dell'andrangheta, oggi sono i produttori che vengono pagati meglio in Calabria. Semplificando, se ti metti contro l'andrangheta, guadagni di più.
Thank you.
Credo che ci voglia un Dio. Ci ascoltiamo Almeno Credo di Rigabue.
Credo che stanotte ti verrò a trovare per dirci tutto quello che dobbiamo dire, o almeno credo. Credo proprio che non sia già tutto qui, e certi giorni invece credo sia così. Credo al tuo odore e al modo in cui mi fai sentire, a questo credo. Qua nessuno c'ha il libretto di istruzioni, credo che ognuno ci faccia il giro come viene a suo modo. Qua non c'è mai stato solo un mondo solo, credo a quel tale che dice in giro che l'amore porta amore. Chiamami scemo, ma io almeno credo. Se ti basta chiamami scemo, che io almeno credo nel rumore di chi sa tacere, che quando smetti di sperare inizi un po' a morire. Credo al tuo amore, quello che mi tira fuori, o almeno credo. Credo che ci sia qualcosa chiuso a chiave, e che ogni verità può fare bene e fare male. Credo che adesso mi devi far sentir le mani, che a quelle credo. Dal libretto di istruzioni, credo che ognuno si faccia il giro come riesce a suo modo. Qua non c'è mai stato solo un mondo solo, credo a quel tale che dice in giro che l'amore chiama amore.
Ci salutiamo sulle note di questa canzone, a risentirci su queste frequenze. Stessa ora, stesso programma. La Fontana del Villaggio.
Avete appena ascoltato La Fontana del Villaggio, una semina di buone notizie. In onda su Radio Incontri in Blu da lunedì al venerdì dalle 12.04 alle 12.30 e in replica nei giorni martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 9, a cura di Carla Rossi.